Quando ci si avvicina a una ricorrenza, mondana, qualche tradizione, qualcosa, i primi che te lo fanno sapere, i primi che ti avvisano di questi cosa sono? Chi sono? I centri commerciali. Allora ti cominciano a mettere, no, abbiamo appena passato il Natale, poi forse in questo momento il Carnevale, domani sono degli innamorati, si parla di amore e quanto sono contenti i ristoranti. Quanto sono contenti quelli che vendono i dolciumi, Perugina, Ferrero e quanti altri. Si parla di amore. Ma è quello l'amore? Qual è la cosa più importante dell'amore? L'aspetto, la caratteristica fondamentale che deve avere l'amore. Cosa cerchiamo nell'amore? Almeno in quello che riceviamo, che sia un amore grande. Che sia un amore duraturo, sì, assolutamente, disinteressato magari, ma forse la cosa che più desideriamo è che sia sincero, perché la verità, la sincerità è qualcosa che deve necessariamente accompagnare l'amore, vero? Se no non sapremo cosa farcene. Ma quando si parla di verità, cosa intendiamo per verità? Stamattina vogliamo vedere insieme il passo che si trova nella seconda lettera di Giovanni e leggeremo i primi tre versi. L'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli, che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno, grazia, misericordia e pace. Saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità. E nell'amore. Ho voluto intitolare questo messaggio Verità ed amore e vedremo fondamentalmente tre punti principali: amare in verità, verità eterna e i frutti della verità e dell'amore. Siamo arrivati alla seconda epistola dell'Apostolo che abbiamo conosciuto in questi mesi attraverso lo studio, la lettura, l'esame della sua prima epistola. E abbiamo visto in particolar modo come questo apostolo in modo particolare vuole spiegare il concetto dell'amore, un amore speciale verso questi destinatari che erano, come abbiamo detto, molto probabilmente i membri della chiesa di Efeso. Ma noi consideriamo questa epistola come cattolica, cioè rivolta a non un destinatario particolare perché non viene menzionato, ma in linea generale, anche se questa lettera ha un particolare destinatario. Questo amore che si manifesta in vari modi, uno in particolare attraverso i suoi figli, che siamo noi, per sua grazia, i figli di Dio, la sua Chiesa. In questa seconda epistola, che è molto più breve della prima, vedremo, Giovanni torna sul concetto dell'amore e ci mette in guardia verso chi non dimostra un amore reale. O magari qualcosa che sembra amore, una bozza di amore, ma non lo è. Non è un amore sincero. Perché come vedremo, deve essere soltanto sincero l'amore, ma deve avere dei sani fondamenti indiscutibili, inequivocabili, che accompagnano l'amore. Un amore caratterizzato di qualcosa di speciale. Lo vedremo poi, Dio piacendo, nelle prossime settimane. Ma stamattina vogliamo un po' soffermarci su questo aspetto e inizieremo con il primo punto. Leggiamo il primo verso. L'anziano, la Signora eletta e i suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. E così, come per ogni lettera che si rispetti, abbiamo un mittente e un destinatario. E così cominciamo a parlare del mittente, che è l'anziano. E sappiamo a chi si sta riferendo. Sul mittente non abbiamo quindi molto da aggiungere a quanto abbiamo già detto le volte scorse. Si tratta del discepolo e apostolo Giovanni. Abbiamo anche detto la distinzione tra discepolo e apostolo, ma vogliamo ribadirla velocemente. Il discepolo è l'alunno, è colui che disce, colui che impara da un maestro e vive un rapporto particolare col maestro, quasi ci convive. E un discepolo può essere un discepolo di qualsiasi disciplina artistica, spirituale, a differenza magari di un alunno scolastico che va lì qualche ora non so quante ore ci vanno a scuola oggi i ragazzi, c'è l'insegnante, c'è un docente e non so quanto si possa definire discepolo, lo studente che va a scuola, specialmente quella a distanza, insomma. Manca proprio l'aspetto fondamentale della vicinanza fisica al maestro oggi, ma questo è il discepolo. L'apostolo è colui che letteralmente viene mandato per un particolare compito. E sappiamo, gli apostoli che troviamo nel Nuovo Testamento, sono coloro che hanno avuto un mandato diretto dal Signore Gesù. Quindi Giovanni era discepolo, dicevo, e anche apostolo, e in più era uno dei 12 discepoli apostoli che Gesù aveva scelto, selezionato. Per questo leggeremo Luca, capitolo 6, versetti 12 a 16. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, e Simone, chiamato Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne traditore. È una cosa interessante che troviamo in questo brano, no, che salta all'occhio, è che Gesù passò una notte intera in preghiera prima di scegliere questi 12, così proprio a sottolineare l'importanza della preghiera, del tempo che si passa in comunione di Dio prima di fare qualcosa di importante. Quanto abbiamo bisogno di capire la volontà di Dio? Lui era Gesù, era Dio, ma passò comunque questa notte di preghiera prima di scegliere coloro che sarebbero stati i loro collaboratori, tra cui sappiamo già da questo brano leggiamo colui che l'avrebbe anche tradito. Sappiamo che Gesù aveva una predilizione particolare verso questo discepolo. Abbiamo anche detto che era il discepolo che era nell'ultima cena chinato sul petto di Gesù. Signore, chi ti tradirà? Colui, l'unico discepolo che era sotto la croce. E lui stesso si definisce il discepolo che Gesù amava, ricordate? Anziano ormai per età, siamo alla fine del primo secolo, quando lui scriveva queste epistole, aveva svolto i suoi ministeri, aveva avuto un ruolo di pastore, di conduttore di chiesa e anche tutti gli altri attributi, accezioni che deve avere un anziano di chiesa. E indubbiamente lo possiamo considerare da quello che abbiamo letto, da quello che studiamo, dalla sua parola, dalla parola che lui, la lettera che ha scritto, che lo possiamo annoverarlo, dicevo, tranquillamente tra coloro che vengono definiti i padri della Chiesa. Noi conosciamo, no, storicamente, tradizionalmente, coloro che sono vissuti dopo, un Sant'Agostino e altri che vengono annoverati come padri della Chiesa, ma lui è colui che ha vissuto come discepolo, col suo maestro, direttamente, e poteva mettere in modo molto più diretto, nero su bianco, quello che lui aveva imparato e quello che voleva trasmettere da parte di Dio, indubbiamente. Così vediamo un po' al destinatario di questa epistola, la signora eletta. Beh, qui non è proprio di facile comprensione, eh? Quando Giovanni chiama questo destinatario la signora eletta. Non troviamo questa espressione, almeno signora, in nessun'altra parte della Bibbia, al di là di questa epistola, se non in un passo che si trova in Isaia. E lo leggiamo insieme. Si trova appunto in Isaia capitolo 47, nei versi 5 a 7. Siediti in silenzio e va nelle tenebre, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata la signora dei regni. Io mi adirai contro il mio popolo, profanai la mia eredità e li diedi in mano tua. Tu non avesti per essi alcuna pietà, facesti gravare duramente il tuo giogo sul vecchio e dicesti: io sarò signora per sempre. Non prendesti a cuore, non immaginasti la fine di tutto questo. Beh, qui il profeta si sta rivolgendo indubbiamente a Babilonia e sta definendo il giudizio su di lei. Quindi ci viene da pensare che non sia questo il destinatario dell'epistola. L'ipotesi più immediata è che si tratti di una chiesa locale e dei suoi membri. Semplice, no? Del resto, insomma, è facile ipotizzarlo, visto che Paolo, in quasi tutte le sue lettere, si rivolge a delle chiese e i suoi membri. Alcuni commentatori invece dicono che sia da intendersi letteralmente signora. Cioè si chiamava proprio signora. Infatti in greco signora si traduce con Kyria, che era un nome proprio che veniva usato, che corrisponderebbe a Marta in aramaico. Quindi è un nome proprio. Troviamo infatti questa parola signora anche nel versetto 5, che vedremo prossimamente, per intendere che l'apostolo si stava proprio rivolgendo a una persona che si chiamava così. Eletta era un attributo fondamentale, ovviamente, sappiamo, conosciamo il significato, ma che poi troviamo anche all'ultimo verso, quando si riferisce alla sorella di questo destinatario, questa destinataria. Per curiosità, anche Eclecte, Eletta, era un nome proprio, anche se non si considera in questo caso se non come attributo. Quindi, molto probabilmente il destinatario era una donna credente che probabilmente ospitava in casa sua una chiesa o un gruppo di credenti e in più i suoi figli carnali, anch'essi credenti. Io personalmente credo a questa ipotesi, a questa idea. Inoltre, quest'ultimo caso è più probabile perché nei versi successivi parla di figli allevati nella verità. E non a caso Giovanni vede proprio questa urgenza di rivolgersi ad una donna che probabilmente era vedova o che magari aveva il marito che stava fuori tutto il giorno, fuori casa tutto il giorno per lavoro o anche per diversi giorni, e quindi doveva fare particolarmente attenzione a chi ospitava. Spesso infatti con questo diffondersi della nuova via, così veniva chiamata, c'erano dei ciarlatani che giravano casa per casa e si presentavano come ministri di Dio, come mandati, come profeti, come missionari, e invece erano soltanto dei falsi dottori. Come vedremo più avanti nell'epistola, Giovanni appunto sente questo bisogno di ripetere l'avvertimento contro i falsi profeti, che cominciavano a fiorire come proprio nel momento in cui hanno trovato questa specie di business, cominciavano a darsi da fare, effettivamente. Vediamo un altro aspetto, la verità. Che tipo di amore intende Giovanni, quindi? Diciamo subito che non è un sentimento umano. Come abbiamo detto più volte, Dio usa noi come canali del suo amore verso gli altri. Quindi se vedono te o me esercitare un particolare amore, è perché Dio si sta manifestando, sta compiendo la sua opera attraverso di noi. Ecco perché noi dobbiamo dare sempre questa piena disponibilità alla chiamata, una chiamata personale, singolare, oltre che massiva, come potrebbe essere quella di una chiesa. Certo, poi c'è anche la nostra componente, ma è come servire una pietanza in un certo modo, in un certo stile. Se andate da un ristorante o un altro, no? Vi accorgete di come servono i vari piatti, vero? Spesso cambia il modo di servire i cibi, cambia anche il cameriere effettivamente, ma si tratta sempre di pasta, di carne, di pesce. Adesso se c'era Nicolas non lo vedo, se non mi avrebbe detto sì, aspetta un attimo quello che stai dicendo. Non voglio sminuire chiaramente l'opera degli chef, però ecco, quando tu vai a presentare qualche piatto, anche se tu di considerare la sostanza, però il modo in cui tu lo presenti fa la differenza, vero? E non si può parlare di amore se non si prende in considerazione l'amore di Dio e la sua verità. Quello che Dio vuole per noi è quello che Lui vuole che noi facciamo nel modo giusto, come Lui vuole che noi lo facciamo. Quest'amore che viene esercitato non solo da Giovanni, come leggiamo in questo verso, ma da tutti coloro che come lui dimostrano questo particolare affetto nella verità. Nella verità. Allora, diamo una definizione sintetica della verità, ci sarebbe molto da parlare, tutta la parola di Dio è verità, vero? Ma vogliamo dare una definizione che troviamo, non a caso, dallo stesso Giovanni, nel suo Vangelo, così leggiamo versi che già conoscete, capitolo primo del versetto di Vangelo di Giovanni, verso 1, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, poi versetto 14, e la parola è diventata carne e abitato per un tempo di grazia e di verità, E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Ancora sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E infine Giovanni, sempre al capitolo 17, versetto 17, la preghiera sacerdotale, se vi ricordate: santificali nella verità, la tua parola è verità. Non credo ci sia bisogno di spiegare ulteriormente, no? Quando si parla di verità, a chi si riferisce, come si riferisce, in che veste, in che contesto, con che uso, con che fine. Così, abbiamo visto il primo punto, amare in verità, passiamo al secondo, rileggo per voi il verso 2, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Un attributo importante della verità che vediamo qui, che sappiamo da chi è impersonificata, abbiamo detto, no? Gesù. E come Gesù, come Dio, non può non essere eterno. E così anche questa verità eterna, che dimora in noi in eterno. E guardate bene l'autore a chi si sta riferendo come sede di dimora della verità. Noi, me, te, che abbiamo conosciuto il Signore Gesù, che l'abbiamo accettato nella nostra vita, che l'abbiamo fatto dimorare in noi. Questo cosa vuol dire? Cosa comporta per attenzione? Che innanzitutto abbiamo detto è dentro di noi, lavora da dentro per manifestarsi verso l'esterno. Abbiamo già detto sopra, no? Secondo punto, che è un privilegio, perché Dio ha scelto noi per questo. Non è stato massivo, non è stato causale, ma casuale, scusate, ma ha scelto te, quell'altro laggiù, fuori. Non entriamo in merito questa mattina sul criterio di scelta, ma l'ha fatto. E per questo ricordiamo che è per grazia, non perché ha visto che io sono bello, anche perché non era quello sicuramente il requisito, non ha visto perché tu sei capace, quell'altro è più bravo. No, una scelta per grazia, una dimostrazione di grazia. Parleremo poi della grazia. Terzo aspetto, è una responsabilità, perché dobbiamo essere portatori, rappresentanti, ambasciatori di questa verità eterna. Non rimane lì, dobbiamo esternarla. E ricordo quanto sia importante quando siamo fuori da questa sala, nelle nostre case, per le strade, al posto di lavoro, sui social network. È facile fare click, no? Quando fate click su un post, arriva il post, sì, questo è veramente fico, click, condivido, click. E a qualcuno dirò, ma facciamo attenzione quando facciamo questi click. Io a volte trovo sui social delle condivisioni di qualcosa di assurdo. Fratelli, sorelle, facciamo attenzione, perché sarete giudicati per questo. Saremo giudicati per quello che con molta facilità, con molta superficialità facciamo. Ed è una delle armi del diavolo, quella di non farci ragionare, di non farci tornare alla parola, di farci prendere delle emozioni. Ma quello rimane nero su bianco. E guardate, anche se quel post in qualche modo verrà cancellato, quello rimane in memoria sui server. E in qualche modo viene elaborato. Quindi facciamo attenzione quando stiamo su questi social. Lo dico ancora una volta, già l'ho detto, già ho avuto modo di riprendere qualche fratello o qualche sorella. Non per i contenuti, perché poi siamo liberi di pensare quello che vogliamo. Siamo liberi, liberi, diciamo, con tutte le conseguenze, ovviamente. Non è quello il punto. Il punto è da dove stiamo prendendo queste informazioni. Da chi ce le sta proponendo? Facciamo attenzione. Che prima era molto più semplice, no? Quando ero ragazzo, stavo a scuola, che tipo di condivisione c'avamo? Non c'era internet, c'erano solo libri, c'erano il vicino di casa. Oh, lo sai che davvero? E io lo portavo con altro, senza mai capire se effettivamente quello che mi stava dicendo era vero. Oppure il compagno di scuola, che ti diceva qualcosa, lo sai, quello si sta fidanzando con quell'altro, davvero, e subito lo condividevo. Facciamo attenzione, oggi abbiamo anche gli strumenti per poterci documentare, impariamo a documentarci in un modo già sano, facciamo attenzione alla nostra testimonianza, è quello che facciamo. Quando abbiamo occasione, abbiamo delle responsabilità, come dicevo prima, proprio perché in questa responsabilità è di sfruttare l'occasione per dare gloria a Dio. Quello si può fare, si deve fare. Non ci priviamo di farlo. Ma per tutto il resto facciamo attenzione. Così veniamo al terzo punto. Abbiamo visto l'amore in verità, la verità eterna, e così i frutti della verità e dell'amore. Rileggiamo insieme questo terzo verso. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Vediamo allora questi aspetti particolari della verità, perché questa verità ha delle conseguenze. Fabbrica dei prodotti di alta qualità, e sono quindi la grazia che viene da Dio, abbiamo già detto, da cui tutto parte. Dio è il profusore della verità. Senza la grazia non saremo qui, senza la grazia di Dio non saremo qui, ma saremo perduti per sempre. E questa è la linea di confine che demarca la grazia, no? Salvezza o perdizione, non ci sono vie di mezzo, questo pure lo sappiamo. Misericordia, anche questa parte da Dio. Per prima, Dio ha usato misericordia verso l'uomo, ha visto il suo stato, ha deciso di intervenire, sappiamo anche come è intervenuto, abbiamo ricordato con i simboli del pane e del vino, ma a sua volta il Figlio di Dio deve adoperarsi per questa misericordia che ha ricevuto verso il prossimo, usare misericordia, essere sensibile ai bisogni del prossimo. Qualunque esso sia, abbiamo detto anche venerdì sera lo studio su Luca, vi ricordate? Imparare a essere sensibili al bisogno del prossimo, prima quelli di casa nostra e poi verso l'esterno, così come dice la parola. E questo significa capire il reale bisogno di chi ci sta intorno. Innanzitutto quello spirituale, certo. Persone ancora oggi muoiono senza aver conosciuto il Signore Gesù. Questo è il primario bisogno del mondo. Ma ci sono anche altri bisogni che conosciamo, quindi nella misura in cui Dio ci dà di poter agire, ad operarci per questo, dobbiamo farlo. Ed infine il terzo aspetto, il terzo frutto, è la pace che anche questa viene da Dio, come scritto, Lui dà pace, non come il mondo dà. Questa pace deve dimorare anch'essa in noi, non solo per la consapevolezza e per la comunione stabilita o ripristinata, come volete, con Dio, ma proprio quello stile di vita di pace, portatori di pace, essere pace, adoperarsi per essa, per noi stessi ma anche per chi ci sta intorno. Quindi non mettere anche in condizione di alimentare dei litigi, no? Delle controversie, l'abbiamo detto anche ieri mattina con lo studio degli uomini, vero? Siamo responsabili del peccato del fratello o della sorella se siamo pronti lì ad alimentare un certo tipo di avversità che non viene da Dio, che comunque non porta a nulla, non mantiene la pace. Quindi facciamo attenzione anche a quello di essere dei portatori di pace, quindi avere un atteggiamento giusto verso chi ci sta intorno, non atteggiamenti di ira, non delle risposte, delle provocazioni che ci vengono date, anche lì dobbiamo stare attenti. Quando veniamo provocati, molto spesso è meglio lasciar perdere, è meglio non rispondere a delle provocazioni che sono fine a se stesse, solo per alimentare un astio, un disaccordo, non serve a nulla, a nessuno. Non arrabbiarci, perché molto spesso questa arrabbiatura porta al peccato. Gesù una volta si è arrabbiato, vi ricordate, no? Nel Tempio, e c'erano tutti i suoi buoni motivi per farlo, ma quante volte Gesù è stato provocato dai farisei con quelle domande così, no? Volevano stare lì attino a capire, ma lui ha risposto sempre con autorevolezza, ma anche con tanto amore, che è sinonimo di pace. Quindi non provocare il litigio, la controversia inutilmente, ma mantenere quello standard di pace che ci deve caratterizzare. Così mi avvio alla conclusione. Noi tutti siamo stati amati da qualcuno in modo disinteressato, almeno una volta nella vita, spero tutti di noi qui stamattina. Immaginiamo un genitore, ecco un caso per tutti. Abbiamo forse conosciuto donne di casa, donne di un certo spessore, e perché la loro stessa casa era un porto sicuro, un punto di dove andarsi a rifugiare in qualche modo, dove ci sentivamo amati, ci sentivamo compresi, accolti, e non necessariamente la nostra casa, ahimè, devo dirlo. A volte la nostra casa non è un porto sicuro, non è un punto d'accoglienza, ma ne abbiamo conosciute altre. E noi che siamo qui stamattina abbiamo sicuramente avuto questa possibilità di essere stati amati da qualcuno in un modo perfetto. In un modo perfetto. E per grazia abbiamo anche sperimentato questo amore perfetto, no? Questo amore basato sulla verità, impregnato della verità, impregnato della parola di Dio. A nostra volta possiamo essere quei canali di amore e verità, come abbiamo già detto. Allora immaginiamo, e so che esistono, no? Quelle case dove siamo amati dall'amore di Dio, e in questa epistola vediamo come una donna e la sua casa può essere considerato un punto di riferimento. Per questo Giovanni dedica questa lettera, e il ruolo di questa donna è fondamentale per i suoi figli carnali, ma anche per i figli di Dio, per coloro che la visitano. E questo vuole un po' insegnarci quanto sia importante che le donne siano ammaestrate nella verità, nella parola di Dio, a parità degli uomini. Non è vero quel discorso che tanto poi l'uomo alla fine sale sul pulpito. Non è così. Così viene un po' meno anche quella concezione umana che molti traggono in modo superficiale dalla parola di Dio, anzi soltanto da alcuni versi, perché la donna deve stare zitta e basta. Non è così. Ci sono alcune particolari istanze, circostanze, contesti in cui l'uomo ha un ruolo e la donna ha un altro, è vero, ma non è sempre così. Quindi è importante questo ruolo formativo della donna che deve avere. Fate a caso come molte donne, ma anche molti uomini, si confidano solo con le donne. Avete fatto caso? E succede anche nella Chiesa. Chi è che va dall'anziano a parlare, a confidarsi? A volte penso che qualche fratello o qualche sorella abbia pure che noi mordiamo. Noi non mordiamo, abbiamo la mascherina. Però succede questo. Le donne danno magari quell'aspetto più accogliente, ecco, magari degli uomini. Gli uomini sono molto più diretti, molto più schietti, no? Magari molto più crudi. Ecco, la donna riesce a essere una mamma, magari, no? Ha alimentato quel sentimento particolare. Quindi è importante una buona preparazione, una buona esperienza nella parola di Dio, un insegnamento particolare. Ecco, la testimonianza di Marisa stamattina. C'erano delle case, Irene, Case, che accoglievano le persone, bambini, ma anche adulti. Ecco, quel focolare domestico che deve essere alimentato del fuoco, dello Spirito Santo, della parola di Dio. Di questo abbiamo bisogno, molto più della sala. La sala ha un'altra funzione, ma il punto di raccolta, ecco, questi casi, dove ecco, ci si sente in modo più intimo, no? A proprio agio. Quindi essere pronti ad accogliere coloro che hanno questi particolari bisogni, e siamo un po' tutti. Quindi importante un insegnamento, uomini e donne, senza necessariamente salire sul pulpito. E così che ognuno di noi possa riflettere sul ruolo a cui Dio ci ha chiamati da svolgere, quel ruolo personale, specifico, non sommario, come ho detto prima, a cui noi tutti siamo chiamati per uno scopo o per un altro. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa parola che ancora questa mattina ha avuto modo di farci condividere, farci esaminare, farla nostra, che possiamo uscire da questa sala questa mattina con un cuore ricolmo del tuo amore, che tu vuoi ancora riversare verso di noi attraverso manifestazioni particolari, Questo amore che è iniziato un giorno, quando tu ci hai amati per primi e l'hai dimostrato attraverso il Signore Gesù, col suo sacrificio, a cui noi abbiamo creduto per tua grazia. E continua, Signore, a dimostrare questo amore fino in eterno. E così noi vogliamo, ecco, intravedere proprio la tua mano operare nelle nostre vite come manifestazione di amore. Nel nome di Gesù. Amen.